riaccordare. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Gianluca Floris per il caffè di Extra Life stamattina. Con me c'è la graditissima ospite di questa settimana che è Francesca Madrigali, ben arrivata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, oggi parliamo di un sacco di cose e siamo sicuramente nel novero del problema della comunicazione. Questo perché? Perché Francesca Madrigali è un operatore della comunicazione, una giornalista, e si sta occupando da molto tempo ormai di comunicazione relativa degli eventi culturali. Ricordiamo, tu ti sei occupata, mi pare, anche di Pazza Idea, ti sei occupata, adesso sei venuta da un tour de force con i piccolini di Tutte Storie. Insomma, com'è cambiata la comunicazione di questi eventi? Io mi ricordo quando ero giovane, c'erano le locandine, vai ad appendere, fai... Adesso com'è?
Allora, le locandine, le brochure, tutto il materiale tradizionale esiste ancora ed è sempre utile. Cioè, il cartaceo, e questo lo dico anche per le amiche e gli amici giornalisti e tutti quelli che sono appassionati, il cartaceo non muore, stiamo tranquilli, non morirà.
Cioè, non serve solo per il rendiconto della regione?
No, non serve per il rendiconto, serve anche per informare, perché ci sono persone che noi possiamo pensare sorprendentemente non sono sui social o comunque non sono avvezze a usare la rete, e quindi il cartaceo serve. Per quanto però, naturalmente, direi una bugia se ti dicessi che non è vero che la parte massiva della comunicazione sta online, cioè sta molto sui social. Poi naturalmente noi dobbiamo pensare anche alle diverse fasce di pubblico, dobbiamo un po'... Non volevo dire questa parola orribile, targetizzarle.
Targetizzare vuol dire, cioè, dobbiamo tarare qual è il pubblico, sì, che so, gli over, sì, 40, oppure,
esatto,
i ragazzi.
Esatto, oppure i ragazzi. Poi anche lì, anche sui ragazzi si può, insomma, si apre un mondo, e per chi lavora con i social è molto interessante, perché i veri giovani, per esempio, non usano Facebook. Certo. I veri giovani sono quelli fondamentalmente, non so, dai 25 anni in giù, ma usano altre piattaforme, mentre noi age usiamo moltissimo, invece noi anche un po' boomer usiamo molto Facebook, usiamo Instagram, è usato da tutti, insomma. Però, insomma, mi chiedevi com'è cambiata la comunicazione. La comunicazione si è sicuramente evoluta, si è perfezionata. È una cosa complicata la comunicazione in generale, non solo quella degli eventi culturali, perché non è solo fare pubblicità agli eventi,
ci arriviamo, certo.
Ma è raccontare un po' quello che succede, possibilmente in una maniera che sia accattivante, ma io dico sempre anche corretta. Cioè, se abbiamo tempo dopo parliamo anche del fatto che la comunicazione deve possibilmente essere etica, cioè deve possibilmente...
Cosa intendi per comunicazione etica? Questa è una di quelle formule che oggi va molto, ma cerchiamo di capire cosa intendiamo noi per comunicazione
etica. Ma la comunicazione etica, io lavoro con progetti che sono progetti culturali o anche nel terzo settore, sociali, quindi necessariamente, ma anche per indole personale, tendo a usare per esempio un linguaggio corretto, un linguaggio inclusivo. Attenzione, perché questa è una sfumatura che sempre più persone chiedono, il linguaggio inclusivo. Io intendo anche l'uso, per esempio, del femminile o del maschile o della famosa schwa.
Difficile, cioè, in radio
è molto difficile, ma è difficile in generale, però è una richiesta, attenzione, non è un capriccio, questa cosa un po' bisogna cominciare a dirla. E poi, naturalmente, io quando parlo di comunicazione etica intendo, faccio un discorso un po' più ampio, che è anche quello della comunicazione politica, di cui mi sono anche occupata. Attenzione al tipo di parole che si usano, le espressioni, le immagini. Da tanti anni parliamo della necessità di una ecologia della comunicazione che escluda completamente il cosiddetto linguaggio d'odio, per esempio. Stiamo attenti, questo anche con i nostri profili.
Sì, questa l'impressione è un po' che i social abbiano sdoganato il linguaggio d'odio ormai da tanti anni, e che molta comunicazione, anche politica, si basi esattamente su questo uso disinvolto dell'insulto e io, per esempio, una piccola esperienza: nel mio profilo Facebook io banno tutti coloro che insultano.
È giusto, pure
sì.
Io.
Però molti dicono, sì, però questo limita le mie libertà di espressione, e io dico, certo, io ti limito perché la pagina Facebook è mia,
no, certo.
Deciso. Però È vero che si sta creando questa ondata di persone che sull'onda della richiesta di libertà ritengono di poter dire assolutamente quello che vogliono.
Ci sono anche, come dire, degli studi, delle osservazioni per cui è dimostrato che quel tipo di esasperazione anche della conversazione o comunque della comunicazione produce risultati in termini di click, in termini di like, insomma.
Prima di fare la prima pausa, io ti vorrei chiedere, ma facendo questo tipo di lavoro per gli eventi culturali, tu hai un contatto di risposta del tuo pubblico o è più un output a senso unico?
No,
faremo questo faremo.
No.
La gente...
La gente comunica soprattutto in alcuni contesti, ecco, grazie per questa domanda Gianluca, perché va a toccare un punto che spesso è un po' sottovalutato nel lavoro specifico di chi cura i social, magari per gli eventi. Non è solo appunto un output, cioè io ci butto là tutto quello che succede e arrivederci e grazie, ma spesso è molto importante curare la moderazione dei commenti, che io non mi sono mai trovata con gli eventi che seguo io ad avere questa difficoltà, però sono sempre là e soprattutto rispondere alle domande, io lo chiamo proprio sbrigare la corrispondenza. Molte persone ti scrivono per avere delle informazioni, per segnalare dei problemi, è importantissimo rispondere sempre, insomma, in maniera abbastanza tempestiva. Questo è un aspetto che spesso è sottovalutato, prende tanto tempo.
Bene, io direi che facciamo una prima pausa e chiediamo alla nostra regia che cosa ci proporrà. Night Blue di Kenny Burrell ci ha accompagnato in questo stop di metà chiacchierata. Siamo nel caffè di Radio X, dove invitiamo tutti durante la giornata a venire a prendersi un ottimo caffè. Io mi sto sorseggiando un americano sapientemente fatto. Abbiamo qui con noi, io sono Gianluca Flores, abbiamo qui con noi Francesca Madrigali e stiamo parlando di comunicazione. Abbiamo iniziato con una piccola panoramica su quella che è l'attività di Francesca da tanto tempo tantissimo tempo, no, perché sei giovane, però comunque
diversamente giovane
come tutti noi, e abbiamo in realtà iniziato a mettere sul tavolo, perché al caffè non si fanno relazioni accademiche, ma si iniziano a mettere i problemi sul tavolo. Allora, abbiamo parlato della comunicazione, abbiamo parlato della curiosa evoluzione che ha avuto la comunicazione, per esempio, negli eventi culturali. Abbiamo ricordato tutte storie da poco, perché tra l'altro qua davanti al caffè di Radio X abbiamo parlato di Pazza Idea, una bellissima iniziativa che da anni ci porta contenuti molto importanti. Ma io, la comunicazione è comunicazione. Noi abbiamo assistito e abbiamo vissuto dentro questo tubo ad alta pressione da 2 anni con questo Covid, che ha esacerbato i problemi relativi alla comunicazione, sia nel sottostimarla sia nel esagerarla. Tu che fallace puoi trovare in questa gestione che abbiamo avuto della comunicazione durante questo periodo?
Io, come tutti, ho frequentato i social durante questi 2 anni di pandemia. Devo confessarti, anche un po' meno del solito, cercando un po' di fare quella disintossicazione che molti ritengono utile. In realtà è difficile, perché noi siamo immersi, e questa è la realtà in cui noi siamo immersi, nel senso che sappiamo anche che la vita online e la vita offline sono praticamente la stessa cosa. Posso dire che ho osservato una grande polarizzazione delle opinioni, una grande estremizzazione delle posizioni, certo, e del modo di esprimersi. Quindi gli apocalittici da una parte e i negazionisti di tutto, di qualsiasi cosa, pure del sole che sorge, dall'altra. Quindi è con grande fatica che si cerca di mantenere un equilibrio. In questo senso, quello che fai tu, cioè bonificare la tua timeline di Facebook o comunque Instagram, può essere utile. Lo faccio anch'io. È vero che non ti permette di valutare la realtà nella sua interezza, nel senso, nel mondo ci sono anche quelli che non ci piacciono e quelli che non ci piacciono molto, cioè che proprio non ci piacciono per niente.
Sì, questo è vero, però la comunicazione comunque è comunicazione, sia in negativo che in positivo.
Sì, certo,
diciamo che
assolutamente.
Se il vecchio adagio che essere vuol dire essere percepiti dagli altri, è chiaro che la comunicazione è sempre stata fondamentale. Ma adesso con i social è moltiplicato mille, però
sì.
Certo, uno che sta sempre a casa e non esce, comunque non comunica con nessuno, di fatto non esiste. Ma qui entriamo sul discorso della comunicazione politica. Allora, nelle democrazie occidentali la comunicazione politica è stata predata dal metodo russo della targetizzazione, soprattutto dal monitoraggio delle reazioni e dell'utilizzo conseguente politicamente di queste reazioni. Allora, stiamo parlando per esempio della bestia di Morisi, che ha portato la Lega di Salvini al 33% con una forbice operativa. Da un lato Twitter, fondamentale, come abbiamo visto fondamentale anche per Trump, insomma per tutta la parte della destra, diciamo, paraversiva, però dall'altro c'è stato Salvini, è cresciuto quando ha iniziato a essere sistematicamente invitato in tutti i talk show. Allora, quindi tu hai una visibilità aumentata dei talk show e poi una profilazione sui social che ti garantisce l'amplificazione della tua presenza. Qui stiamo parlando di forze che diventano di governo solo ed esclusivamente grazie alla comunicazione.
Ma non so se solo ed esclusivamente grazie alla comunicazione. Sicuramente lo diventano perché si rappresentano qualcosa che è già, è già in divenire, è già presente, e secondo me in Italia era già presente, insomma,
il sostrato
c'è sempre. Per quanto riguarda Salvini è sicuramente un caso scuola, per quanto poi si possa ritenere ripugnante un tipo di comunicazione che si basa sulla sollecitazione dei bassi istinti, sul tagliare con l'accetta la realtà. Io penso a tutta la questione dei migranti, di quelli che ci rubano il lavoro, eccetera, eccetera. Insomma, cose che sappiamo essere molto più complesse nella realtà. È un caso scuola perché, come appunto dicevi tu, sicuramente Twitter per la comunicazione politica a questi livelli è fondamentale, perché è immediata, perché
consente l'interazione con chiunque.
Consente l'interazione con chiunque in maniera molto veloce. Anche Facebook è così. Tornando al discorso della ricerca di un'etica, ecco, quello non è etico.
Quello
nella
non
maniera
è etico,
più assoluta.
Però quello che vediamo noi, anche fruitori, non solo noi addetti alla comunicazione, è il fatto che tutto questo grandissimo utilizzo della profilazione delle reazioni sui social, che serve ai partiti politici per amplificare,
serve,
così,
certo.
Però è una comunicazione sempre rivolta al qui e ora, cioè non esiste una comunicazione di prospettiva, tipo io voglio fare dell'Italia, io voglio fare di Cagliari da oggi a 10 anni questa.
Non c'è una narrazione organica, cioè non c'è quello che invece si deve fare, per esempio, quando tu curi un evento, curi una. Curi anche l'immagine di un personaggio pubblico, chiamiamolo così. La narrazione deve essere organica, cioè ci deve essere un inizio e una fine, o comunque ci deve essere un inizio e un proseguimento. Invece, quel tipo di comunicazione basata sul qui e ora è come se volesse raccogliere a strascico tutto quello che può in quel momento, e però poi stiamo attenti, perché quello che hai detto nel 2018 può risultare, come dire, un terribile boomerang in faccia nel 2021.
Stiamo citando quello che Benoni e Follese hanno citato poc'anzi, il famoso post di Facebook del nostro presidente Solinas del 2018, che diceva: sono rimasto a piedi in aeroporto, uno scandalo, quando ci saremo noi faremo una continuità fantastica, oggi abbiamo la situazione peggiore di sempre. C'è da dire che, come dicevi tu, Facebook o comunque i social non dimenticano nulla viene dimenticato.
Beh, ricordiamocelo sempre, nulla viene perdonato nemmeno.
Nulla viene perdonato, sì, quindi... sì, perché lui diceva quello. Quindi il lavoro di un Morisio, di un Casalino, cioè le persone che cercano di fare della persuasione ormai non più occulta, ma persuasione proprio di marketing, è proprio quello di cercare di creare una continuità.
Un'immagine. Sicuramente noi tutti, noi in questa stanza, ma sicuramente anche quelli fuori, abbiamo di questo personaggio di cui abbiamo parlato finora un'immagine che è organica, che è chiara, è organica, cioè noi lo identifichiamo subito ed è coerente. Attenzione, questo è molto importante, coerente, perché sempre quella linea è, lo si vede anche oggi con il tema del possibile scioglimento di Forza Nuova, cioè è sempre coerente, è un'immagine coerente quella di questi personaggi. Magari nel caso dei nostri amministratori più vicini, più locali, potrebbe essere utile non avere questi grandi buchi fra una comunicazione e l'altra, perché anche il silenzio fra una comunicazione enfatica, tipo cambieremo tutto, faremo delle figate incredibili, eccetera, e la situazione di oggi in cui non posso prendere un aereo,
stona. E ti va contro
perché il famoso cadere dal pero, per dirla in maniera aulica.
Sì, è prestare il fianco a una facile critica, cioè, visto che ormai insomma, i cittadini ragionano sull'istante. Io vorrei chiudere con questa importantissima chiacchierata. Abbiamo parlato di comunicazione con Francesca Madrigali, siamo al caffè di Radio X, di Extra Live. Il discorso è che la comunicazione è diventata così tanto importante e così tanto invadente nelle nostre vite, da non poterci più esimere di non considerarla. Mi spiego meglio. Se è vero che nel governo Conte, che era guidato appunto da Casalino con le sue strategie, c'era una tattica precisa: io prima annuncio una cosa che non c'è, vedo che reazioni ho sui social, se non piace molto la correggo e poi dopo una settimana emano effettivamente il provvedimento. Questo utilizzo qua però su una persona che deve poi esprimere un voto e un parere, è necessario che si sappia che questo è il meccanismo, perché la consapevolezza smonta la strumentalizzazione delle masse. È come se tutti andassimo in macchina, come tutti andiamo in macchina, purtroppo in macchina, in bicicletta, in motorino, insomma usiamo le strade, ma non sapessimo nulla di che cosa significa il semaforo rosso, di che cosa significano gli attraversamenti pedonali. Cioè non c'è bisogno di un'alfabetizzazione proprio per andare verso un'etica.
Ecco, anche questo lo diciamo da chi usa i social e la rete da tanti anni, da più di 10 anni indicativamente, se ne è accorto da un po'. Sicuramente c'è necessità di un'alfabetizzazione che riguardi soprattutto gli adulti. Attenzione anche qui, certamente i ragazzi più giovani usano la rete in un'altra maniera, va spiegato anche a loro, magari si può, sarebbe auspicabile farlo nelle scuole, immagino. Gli adulti, cioè i boomer, dai boomer in giù, in su, di fianco, intorno, forse sì, bisogna aspettare un attimo, perché la fretta e l'immediatezza sono l'altro elemento che ci porta a fare degli errori, sia che noi lo facciamo professionalmente sia che lo facciamo personalmente. Quante volte noi abbiamo voglia di scrivere di getto, pensiamo un attimo prima di scrivere qualcosa, di postare
questa
qualcosa.
Questa è la prima igiene che possiamo darci.
È anche il primo consiglio della nonna proprio, cioè aspettiamo,
sì, prima di parlare
aspettiamo un attimo, cerchiamo di acquisire più consapevolezza di quello che stiamo scrivendo, del fatto che è pubblico, che può essere condiviso, che può girare tantissimo. Attenzione alle immagini, attenzione a quello che scriviamo, perché poi resta lì, cioè se anche noi poi lo cancelliamo resta lì. Questo vale sia per la continuità territoriale che per, non so, il frastimo al vicino di casa, insomma ci siamo capiti.
La comunicazione è tutto. Bene, allora questo caffettino che ci siamo presi, il caffè di Extra Live quest'oggi, Gianluca Floris, il mercoledì con Francesca Madrigali, che ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.
Vi esorto a usare meno i social e soprattutto a cancellare i post che fate di getto. Io lo faccio sempre.
Lo fai sempre?
Sì, sì. Va bene.
Bichino.
Dai, via, via. Caffè, alla prossima.
Alla
ciao
prossima,
a tutti.
Ciao.